Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Oggi puntata particolare, facciamo un bellissimo gioco in cui siete coinvolti anche voi, perché avrete tempo per indovinare. Se riuscirete a indovinare, io so già che non le indovinerò, ma non importa.
Ma invece io, sai, col presentimento buono per te, non
sì?
so per quale motivo.
Tu sei un gufo, Cecilia.
No,
lo fai ogni volta.
Però poi alla fine ho anche ragione, quindi non è che gufo tanto.
Sì, vabbè, vediamo. Allora, che gioco facciamo? Allora, abbiamo pensato di fare un brevissimo sunto di una trama, cioè di tre trame, di tre libri diversi per ognuno di noi, quindi in totale sono nove libri, ok? E
matematica!
Matematica! E dovremo, cioè una tra di noi enuncia la trama del libro scelto, le altre due devono cercare di indovinare tra tre possibilità diverse il titolo di questo libro.
E chiaramente le trame sono storpiate a livello inimmaginabile.
Sì, chiaramente.
Quindi...
Davvero? Io le mie le ho fatte
no,
bene.
Vabbè, più o meno, cioè.
Beh, sono molto sintetizzate,
sono
dai.
Sintetizzate,
estremamente
sintetizzate.
Sì.
Okay. Esatto. E le altre due dovranno cercare di indovinare il titolo di questo libro. Adesso io propongo una variazio per rendere il gioco un po' più spicy.
Sono terrorizzata.
Oddio, ho paura. Cioè dobbiamo prenotarci, ok? Tipo, io dico, faccio un esempio così capite anche voi ascoltatori. Trama, due ragazzi di Verona appartenenti a due famiglie opposte. No, devi farmi finire.
Ah, non farti finire.
Devi farmi
okay.
finire. Si incontrano ad un ballo e si innamorano follemente l'uno dell'altro, ma appunto sono nemici. Motivo per cui alla fine di tutto muoiono entrambi. Ok? Ora tu, Ele e Ceci dovete cercare di indovinare la trama, okay. Cioè dovete cercare di indovinare il titolo, ok? Però non avete possibilità di dirlo entrambe. Cioè okay. non è che prima lo dice Ceci e poi lo dice Ele, ok? E magari se fate giusto entrambe prendete il punto entrambe. No, vi prenotate, fate tipo io, ok? E chi dice io dice
va bene.
Il titolo.
Okay.
E in questo modo si prendono i punti.
Ok, senza urlare troppo però, che sennò rompiamo
senza
le...
urlare troppo, è vero. Sai Ele che sono stata rimproverata da una mia amica che ha ascoltato...
Sì. Di urlare troppo?
Che ho una voce troppo squillante.
Ma
è vero.
No, sì.
La tua voce è spesso molto più alta delle nostre, effettivamente. Però infatti cerco di abbassarle, di fare le magie con
il mixer. Ma no, difendi Gaia, scusami. La sua amica dice cavolate.
No, non è troppo squillante. È alta comunque.
È alta, però è una bella voce.
È chiaramente bellissima.
Chiaramente è bellissima. Grazie.
L'ascolterei prima di dormire ogni giorno.
Se vuoi prima
di dormire. È un po' inquietante.
E
però.
La sveglia anche al mattino.
Se vuoi prima di dormire ti mando un audio in cui ti do la buonanotte con la mia voce.
Sai che mi piacerebbe un sacco.
Vai, allora stanotte te lo mando.
Ok.
Perfetto. Allora, chi comincia?
Ma aspetta, ma troviamo tipo un modo di prenotazione. Cioè un modo...
Diciamo Marco Polo.
Ma deve essere diverso, capito? Cioè una persona dice una cosa, l'altra
no,
dice un'altra.
No, perché poi diventa
carino.
Un casino, diciamo.
Fa niente, era carino, dai.
Vabbè, io dico Marco Polo.
Io dico Bip, mi piaceva Bip di prima.
Io okay. dico Alessandro Baricco.
Mamma mia, ok. Chi comincia tra noi tre?
Se volete posso iniziare io con una trama di un libro. Allora.
Ma cosa facciamo? Tu li dici tutti e tre oppure facciamo uno e uno?
Uno direi.
Ok, vai, allora. Comincia Ele. Io segno i punti.
Vi avviso che è un libro moderno, cioè non è un classico, però è un libro moderno molto molto famoso. Quindi.
Ok.
Allora, un ratto da laboratorio umano scopre che il suo mondo è una simulazione. Si fa l'unica ragazza nel giro di decine di chilometri, pur essendo mediocre, e riesce a uscire dalla simulazione. Nei sequel lo vediamo uccidere zombie, superare la mediocrità ancora una volta per farsi l'altra ragazza della trilogia e distruggere il governo.
Ok, dici i titoli?
Percy Jackson, The Maze Runner e Eragon.
Marco Polo!
Ok.
Allora, considerando che tu hai parlato di topi,
sì.
Maze Runner.
Sì.
Sì!
È giusto?
Sì.
Sì, è giusto. The
Quindi
Runner.
Io uno, Ceci zero.
Ok,
grave. Ceci, parti perdenti. Leggi.
Ok, allora. Molto riassunta.
Vai.
Okay. Una persona sta guidando, si ferma al semaforo e di colpo perde la vista. Pian piano tutte le persone di questa cittadina sconosciuta perdono la vista, uno dopo l'altro. Si cerca in tutti i modi di contenere il contagio, internando i ciechi a gruppi. Nel caos dell'epidemia la violenza incombe per le strade. Io ho fatto quattro possibili possibilità. Prima, la sesta estinzione di Colbert. La seconda, diceria dell'untore di Bufalino. La terza, cecità di Saramago. La quarta, nemesi di Roth.
Bip?
Vai.
Cecità di Saramago.
Giusto.
Okay. Gaia, mi dispiace perché l'ho detta assolutamente a caso.
Sai che io non avrei mai detto cecità perché ho pensato banale intitolare un romanzo che parla di ciechi, cecità. E invece è proprio così. Ok.
Comunque,
tocca a me.
Noi pensavamo che ci fosse una battaglia con i Beep, con i Marco
sì,
Polo.
Sì, infatti,
e invece no.
Ma comunque, posso dire che quando ci eravamo sentite per questa puntata avevamo detto libri famosi e voi mi avete portato la cecità.
Cecità? Beh, ha vinto un premio Nobel, è famosissimo.
Ah, raga, sono ignorante io. Ok. Tocca a me. Allora, protagonista di protagonista di questa storia è Emma, figlia di un contadino e sposata con un mediocre medico di nome Charles. La nostra protagonista però ha delle aspirazioni ambiziose e desidera una vita lussuosa, così, ben presto, diventa l'amante di un piccolo nobile dei dintorni e poi di un praticante notaio e, alla fine, ricoperta di debiti e così delusa dalla società, si uccide. Di che libro stiamo parlando? Un giorno questo dolore ti sarà utile, Gli amori difficili, Madame Bovary.
Bip, vai. Madame Bovary.
Brava Ele.
Questa l'avrei detta anch'io giusta, ma sono lenta.
Sì, tutti così. Ele,
vai.
Allora.
Ah, poi, ascoltatori, scriveteci su Interlinea, sulla pagina Instagram, quante ne avete indovinate.
Assolutamente.
Bravi.
Allora, e se vi siete prenotati prima di noi.
Esatto.
Allora, una ragazza ricca e arrogante fa incontrare alla sua tutrice l'uomo che poi l'ultima sposerà. Da quel punto si monta la testa e pensa di essere la queen del matchmaking. Altezzosa e maleducata, l'eroina prima dissuade una sua amica dall'accettare la proposta di matrimonio di un gentile contadino, assicurandole che un uomo molto più ricco la ama. L'uomo in questione ama l'eroina, quindi sarà molto triste questa cosa. Lasciandosi indietro persone offese, deluse, tristi, con anche qualche insulto che tira in faccia alla gente, alla fine la protagonista, non dopo aver preso due metaforici schiaffi in faccia dal suo amico di infanzia, comprende i suoi errori e accetta la proposta di matrimonio del suddetto amico. Quindi, ascoltatori, vi dico subito che io sono stata sgamata in pieno da sia Cecilia che Gaia, che hanno capito che io avrei messo un libro di Jane Austen. Quindi vi propongo solo libri di Jane Austen da cui partire, che sono Ragione e Sentimento, Emma e Northanger
Beep.
Abbey.
Emma. E se non è
sì,
Emma. Ok.
Bene. Questo è un punto facile.
Comunque. Bene. Vabbè, Gaia,
andiamo avanti.
Un sognatore incontra una ragazza quattro notti di seguito, i due si raccontano, emerge da una parte la vita del protagonista, che si è creato tutto questo mondo di fantasie non reali, e dall'altra parte la vita di lei, che vive con la nonna, che è una nonna cieca, che la controlla in tutto ciò che fa.
Mi verrebbe da dire, come fa una nonna cieca a controllare tutto quello che fa?
Arrivando perfino a legare i propri vestiti con quelli della nipote attraverso uno spillo.
Troppo avanti.
La ragazza sta aspettando suo innamorato che dovrebbe tornare, ma che non torna. Intanto il protagonista si innamora, sembra che tra i due comincia ad esserci qualcosa, ma poi il ragazzo di lei all'improvviso torna e lei va da lui. Che cos'è? Le notti del ritorno di Nabokov. B. Notti bianche di Dostoevskij. C. Come i fiori di notte di Si. D. La confessione di Tolstoi.
Marco Polo.
Vai.
La prima.
No.
Bip. La seconda Dostoevskij.
La seconda.
Ma non ci credo.
Okay. Sì, comunque, Ceci, cioè, le tue sono un pochino difficiline. Cioè, io ho pensato a Dostoevskij perché ho detto, ma mi sembra un po' tragica, sarà lui.
Ma no, dai, scusa, Notti bianche di Dostoevskij è famosissimo.
Non l'ho letto io, Notti bianche. Okay.
Vabbè. Io e Gaia ci siamo scambiati uno sguardo del tipo, ma fa sul serio questa qua.
Va bene, grazie, raga. Vai avanti, Gaia.
Ok, allora. Protagonista di questo romanzo è un giovane adulto che, espulso dalla società e dall'università, decide di uscire di colpo dalla sua vecchia situazione. Il protagonista divide gli uomini in due specie, i grandi uomini, i Napoleone, a cui tutto è consentito, e i pidocchi, che devono sottostare alle leggi e nei confronti dei quali i Napoleone hanno diritto di vita e di morte. Così il protagonista compie un omicidio che è, almeno in parte, il modo per dimostrare a se stesso e al mondo che appartiene e al mondo che appartiene alla prima categoria, quindi quella di Napoleone, anche se poi, compiuto il delitto, si autoprocessa e finisce costretto a denunciarsi da sé. Sto parlando di L'idiota di Dostoevskij, I demoni, sempre di Dostoevskij, e Delitto e castigo di Dostoevskij.
Bip.
Non è Bip il tuo coso.
Alessandro Maricco. C.
Delitto e castigo? Sì.
stavo per dire bip, la seconda.
E invece è proprio la terza.
Grave, grave. Allora,
Elena, adesso c'è ultimo round.
C'è la mia che è, penso, assolutamente gratuita. 9 uomini con disturbi di rabbia, invece di andare in terapia di gruppo per la loro mascolinità tossica, decidono di fare una guerra a chi c'era più lungo, che dura 10 anni. È l'Orlando Furioso, l'epopea di Gilgamesh o l'Iliade?
Marco Polo. Non mi ricordo più la trama. Cazzo. L'Iliade.
Sì, è l'Iliade.
Sì.
Mi sono messa a contare i personaggi principali uomini. Ed erano 9.
Allora,
sono giusto.
L'ultimo, scusami.
L'ultimo. Gregor un giorno si sveglia scarafaggio. Non si meraviglia di questo perché, come dice lui, scarafaggio si è sempre sentito. Inizialmente se ne sta chiuso. Ele direi che sa di cosa stiamo parlando.
L'ho capito quando hai detto Gregor.
Inizialmente se ne sta chiuso nella sua stanza. Poi riesce ad uscire incontrando il padre. Padre che inorridito gli lancia addosso una mela che gli rimane conficcata nel dorso, procurandogli molto dolore. Così Gregor si lascia morire e questo provoca un sentimento di sollievo nella famiglia, che è spaventata da questo scarafaggio che si aggrava per casa. Che cos'è?
Marco Polo!
Vai!
No, deve dire le opzioni!
Va bene. Vai. A. Metamorfosi di Kafka. B. Lo scarafaggio di McEwan. C. The Transformation di Kafka. D. L'animale sono io di McEwan.
Marco Polo!
Allora, Gaia l'ha detto più forte, però...
Esatto. No, le metamorfosi.
La metamorfosi, comunque.
Sì, la metamorfosi, giusto.
Ah, ok. Ah, perché dicevo. Va bene. Ultimo mio.
Cioè, comunque, ne hai messe 2 impossibili.
Ma, scusami, ma allora...
E la terza che si capisce da Gregor.
Gregor. Ma Gregor, cioè, scarafaggio, ok.
Prima io ho detto ce n'è una particolarmente facile. Però cecità, dai, la prima no, era facile. Vabbè, ok,
sarà
Gaia.
Comunque, per raccontarvi cos'è successo, io e Gaia, mentre Cecilia raccontava la trama, dopo aver capito da Gregor, ci siamo guardate tipo 2 sceriffi in un western. No, questo studio non è abbastanza grande per tutte e 2.
Allora, l'ultima mia è un po' lunghetta, dovete fare attenzione.
Vai, siamo pronte.
È famoso però il libro. Okay. Allora, a seguito di un incidente aereo, un gruppo di studenti si ritrova a naufrago su un'isola del Pacifico.
Oddio. Ho capito.
Stai zitta. Completamente da soli, dopo una votazione, decidono di eleggere un capo affiancato da un consigliere, di modo da poter vivere in maniera democratica ed egualitaria. Ben presto però emergono i malcontenti, soprattutto perché non a tutti i ragazzi interessa partecipare a questa vita comune, e così inizia a formarsi specularmente un altro gruppo, guidato da Jack e basato su principi di violenza e totalitarismo. La situazione degenera poi molto velocemente e il gruppo di Jack, che i bambini cominciano a chiamare con un appellativo che io non vi posso dire perché altrimenti vi svelo il titolo del libro.
Ah, perché non è già stato svelato
silenzio,
prima?
Diventa ormai il gruppo predominante. Gli animi dei bambini vengono sempre più corrotti da questa follia inconscia, arrivando a dimenticare la prima legge naturale, quella dell'umanità, trasformandosi perciò in assassini. Uccidono un ragazzo nella foga di un rituale delirante e superstizioso, nel tentativo di scacciare la bestia, e ammazzano pure il consigliere, unico personaggio ad incarnare l'ideale di libertà e di uguaglianza. La storia termina con l'arrivo di una nave di passaggio. Solo così il protagonista riuscirà a salvarsi dalla minaccia di morte rappresentata dai suoi stessi compagni. Di che libro sto parlando? Cuore di Tenebra, L'isola dei bambini sperduti o Il signore delle mosche?
Il signore delle mosche.
Ele, il punto è di Ele.
Però...
Che tra l'altro l'ho letto, tipo in seconda liceo ce l'hanno dato da leggere, non ho capito un cazzo, e se ci ripenso ora, ancora non ho capito un cazzo.
Io invece l'ho letto in quinta liceo, insieme a quello di Conrad, Heart of Darkness, Cuore di Tenebre, molto belli entrambi. Cuore di Tenebra rimarrà per sempre uno dei miei preferiti.
Cuore di Tenebra anch'io l'ho letto, è bellissimo, questo qua non l'avevo mai letto però. La trama, devo dire che
Golding.
La conoscevo.
Golding. La conoscevi?
Sì, la conoscevo.
Allora, che cosa facciamo? Mandiamo una canzone e sveliamo.
Sì, mandiamo una canzone.
Mandiamo una canzone e sveliamo. Mandiamo
la suspense per chi ci ascolta live.
Esatto, mandiamo L'anima di Marrakesh feat Madame. Eccoci ritornati, finalmente scopriremo il vincitore di questo fantastico gioco. Abbiamo un presentatore d'eccellenza. perché siamo a dei livelli d'eccellenza.
Io tra l'altro, no, voglio tornare un attimo sulle orme di Interlinea, perché nei primi anni del programma, quando non c'eravamo ancora io e Cecilia, ogni volta che arrivava un ospite di un altro programma, l'ospite aveva 20 secondi per presentarsi.
È vero,
facciamo
promuovere il proprio programma.
Vai, hai 20 secondi.
Quindi Interlinea per il sociale. Allora, io sono Andrea dei Nerds with Benefits, mi avete già sentito qui in questo programma, sono già stato ospite a parlare di cinecomiche e adattamenti fumettistici. Noi parliamo di cultura nerd, cultura pop, fumetti, manga, anime, qualsiasi cosa praticamente, e andiamo in onda appena prima delle nostre amiche di Interlinea, appunto.
Mamma mia, 20 secondi perfetti.
20 secondi perfetti.
Che professionalità.
Ok, adesso signore e signori, la vittoria. Limo.
Allora, ai piedi del podio...
Partirei
dal basso, giustamente.
No, devi solo dire il vincitore.
No, non è vero, vai.
No, un po' di suspense. Ai piedi del podio, dicevo, con 2 punti totalizzati.
Come solo 2?
Cecilia. Che la vedo imbarazzata.
Allora, io ne avrei presi 3, però alla fine è stata più rapida. Sono lenta, questo è il problema.
You're a loser.
Non sei lenta, hai scelto come tuo buzz Alessandro Baricco.
Ma alla fine non l'ho usato.
Tra l'altro. Andiamo avanti.
Si avvicina al podio. Ce n'è una che è scritta più grande, quindi pensavo avesse vinto, ma non è vero.
No, sono solo megalomane.
Che schifo che mi fai. No, non è vero. Vai. Con 3 punti, appena meglio, Gaia. Che però è scritta in maiuscolo, qui scritta in grassetto, quindi io pensavo avesse vinto lei.
No, te l'ho detto, sono solo megalomane.
Era per fare un po' di manifesting.
Gaia. No! E si aggiudica questa battaglia, questa guerra... No, guerra magari non è il periodo giusto per dirlo. Con 4 punti, Elena.
Wow!
Grande
Elena!
Un applauso.
Grazie.
E un applauso ad Andrea che ha gentilmente partecipato a questo brevissimo.
Grazie a voi per avermi
episodio.
Scelto. In realtà non è che ci fosse molta scelta, anche perché i miei colleghi là fuori sono nettamente più scarsi. Ma non glielo diciamo.
Quando i tuoi colleghi sentiranno la trasmissione, Andrea, perché
l'ascolteranno
e l'ascoltano, esatto.
Sì, adesso glielo dico così, solo per questo momento.
O se no, gli manderemo solo questi 20 secondi.
Sì, esatto.
Da ascoltare.
Ragazzi, buona puntata. Io
grazie
torno
mille.
Ai miei affari. E vi
grazie mille.
Ciao, ciao.
Grazie. Ciao, grazie.
Allora, arriviamo adesso alla seconda parte della puntata. Abbiamo finito di giocare, adesso si passa agli argomenti seri.
Dici così solo perché ho vinto io. Se no sarebbe stata prima la parte seria.
Allora, Elena, non ho capito che cosa vuoi fare oggi, dimmi. Allora, seconda parte della puntata. Dicevo, non è più un gioco, però rendiamo il tutto divertente, nel senso che vi proponiamo delle brevissime trame abbastanza accattivanti di romanzi, questa volta non necessariamente famosi, non necessariamente così tanto conosciuti, ma lo scopo è di convincere l'ascoltatore a leggere effettivamente il libro proposto attraverso una trama abbastanza breve. Ok?
Aspetta, io ho un commento sulla parte di prima.
Dimmi.
Cioè, io voglio solo dirvi, ascoltatori, che Cecilia ha preso 2 punti e uno di questi 2 punti era una cosa che aveva capito ancora prima dell'inizio della puntata. Perché sia Gaia che Cecilia mi hanno guardata e mi hanno detto: tu hai messo una cosa di Jane Austen, e io ero tipo...
Già.
Cecilia è proprio scarsa.
Cecilia mi ha guardato negli
occhi. Senti, Gaia, moderiamo, perché io l'ho capito prima che tu parlassi.
Cecilia mi ha guardato negli occhi e ha detto: è Emma, giusto?
Sì, questo si chiama telepatia, Elena, o si chiama amicizia.
Mamma mia, mi scende quasi
la
lacrima.
Si chiama paraculaggio.
Senti, stai zitta, per favore, perché nessuno ha indovinato prima che una persona
parlasse. Cecilia sta cercando in realtà di guadagnare punti dal fatto che io... Tra la scorsa puntata e questa mi sono tagliata 40 centimetri di capelli e lei non se n'è accorta.
E le ho detto: bei pantaloni.
No, mi ha detto: ma sono nuovi quei pantaloni. Quindi è stata così la puntata di
ma
oggi.
Ma comunque, raga, stavo pensando, tra l'altro, che tu hai totalizzato 3 punti.
Sì.
Se nell'ultima risposta mi fossi prenotata prima, io avrei fatto 3 punti e tu ne avresti fatti 3.
Sì, avremmo però la storia, Cecilia, non si fa né qui sei né qui ma.
Frase fatta.
Studi filosofia, cosa mi rompi sulle frasi fatte?
Questa è una delle avversioni. È una delle avversioni più false della storia. Vabbè, se leggi la filosofia dei poveri, non sono cavoli miei.
No! Basta. Ci facciamo male.
Oh mio Dio.
Nel caso.
Allora, arriviamo alla seconda parte della puntata.
Vai, allora, poi dobbiamo dire. se effettivamente noi leggeremo o meno questo libro.
Esatto.
Ok.
Ok.
Vai, parte Ele.
Vai, Ele.
Parto io, ok. Allora.
Ma trame brevi, vero? Molto sì. Brevi. Le mie sono brevine.
Sì, dai.
Le mie sono brevine.
Allora. Se, e chiaramente non dico nel finale, come invece abbiamo fatto prima, perché i libri di prima erano famosi. E quindi in teoria dovresti conoscere il finale.
Perché okay. Guardi me con questa faccia? Sono famosi, cecità, ha vinto un Nobel.
Per nessun motivo. Allora, sei studenti universitari mezzi drogati, invece di passare gli appunti e cercare di passare gli esami, passano il loro tempo a iscriversi ad un inutile corso di greco tenuto da un professore maestro di gaslighting, che li incita a rovinare la loro vita per poi tirarsene fuori. Passano più tempo a bere vino e a fare discorsi filosofici che sembrano intellettuali solo a loro, che a studiare, e trovano pure il tempo di fare giochini mentali per scoprire i segreti gli uni degli altri.
Dici,
volete dire se lo leggereste, poi vi dico il titolo?
Sì.
Mi sembra
sì,
più
lo leggerei, sì, io sì, lo leggerei, sì. Però inutile corso di greco, cioè...
No, è inutile corso di greco per come è messo nel libro, ah, cioè okay, non okay. Greco, è inutile, non... Non
no
uccidetemi,
shaming.
Non okay. Venite fuori casa mia, studenti di lettere classiche, per favore.
Ok.
Non so se lo leggerei, cioè potrei Cave. Leggerlo detta così Cave. Non mi attira tantissimo.
Io lo leggerei perché adoro i libri su degli adolescenti posh e viziati.
È proprio la descrizione migliore in una riga e questo è Il dio di illusioni di Donna Tart.
Bello, ho capito. Leggerei. Ceci.
Bene, allora... Victor Mancini, che è uno studente di medicina fallito, ha architettato un fantasioso sistema...
Posso sì. Dire cos'è?
No, non puoi dire che cos'è, è un segreto fino alla fine. Lo so che lo sai comunque, come io sapevo Emma. Ha architettato un fantasioso sistema per pagare le spese ospedaliere della vecchia madre. Ogni giorno va a cena in un ristorante diverso e nel bel mezzo della serata finge di soffocare per colpa di un boccone andato di traverso. Immancabilmente qualcuno si lancia a salvarlo e altrettanto immancabilmente diventa una sorta di padre adottivo del protagonista e in occasione dell'anniversario dell'incidente gli invia dei soldi, no? Cioè vuole sentirsi un po' il suo padrino, il suo angelo protettore. E dopo anni di questa attività effettivamente Victor si ritrova a ricevere quasi quotidianamente tutti questi soldi da persone di cui ormai non ricorda nulla e di fronte alle quali ha anche spudoratamente mentito.
No, non lo leggerei perché non colgo il senso di inviare dei soldi ad uno cui pure gli ho salvato la vita. Cioè, cos'altro vuoi da me?
Perché è come se diventasse...
È quello il commento sulla società, Gaia.
Esatto. Ma tu leggi la filosofia spiccia, quindi...
No, vabbè, allora, andiamo avanti. Non lo leggerei.
Io sì, perché l'ho comprato ed è ancora lì nella mia libreria.
Però
e
non l'hai letto.
Non l'ho ancora letto e so che il libro è Soffocare di Chuck Palahniuk, vero?
Sì.
Ok, tocca a me.
Palahniuk, scrittore molto consigliato. Cioè, a me piace tantissimo, comunque.
Da Cecilia che non studia lettere. Ok.
Che cazzo c'entra?
Ups.
Oggi siamo veramente...
Io sono terrorizzata dall'entrare per sbaglio nella battaglia che c'è tra loro due.
Ah, perché tutto nasce dal fatto che Cecilia ha rubato il posto dove mi siedo io solitamente.
Sì, ma perché voglio imparare
questo
la regia.
Ha
no, questo ha creato astio il fatto che Gaia sia egoista e si siede sempre nel posto
mio Dio!
Dove si può imparare la regia.
Va bene, basta, tocca a me. Allora. Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha 12 anni e sembra stare bene, qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito e si è preso cura di lui, ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. L'unico in grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco, un gesto, una combinazione di parole che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico e presto si trova intrappolato in una selva di illusioni e di inganni, perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino, ma la storia che racconta non appartiene a lui.
Vedi, tipo, io vado molto oltre la lite e ti direi che lo leggerei assolutamente.
Ok, Ele?
Io non lo so perché non sono grande amante dei thriller e questo mi sembra un po' un thriller, no?
Sì, perché ovviamente lo scrive...
È l'ipnotista?
No, mamma mia. Questo... È un thriller perché ovviamente lo scrive Donato Carrisi e si intitola La casa senza ricordi, pubblicazione 2022, letta a gennaio, molto bella.
È La casa senza ricordi.
La casa senza ricordi.
Elisa, se stai ascoltando, è la trama del libro che ti ho regalato al compleanno sul consiglio di Gaia.
Certo, perché è vero, mi ricordo perché l'avevo consigliato Carrisi.
A te piacciono Carrisi? Sì, sì, ne avevi sì, anche parlato di un altro, ne parlo in particolare.
Di molti altri, li ho anche consigliati per la lettura estiva.
Sì, infatti me lo ricordo.
Ah, ok, benissimo. Benissimo, Elena.
Allora. Questo è un libro che purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano, quindi lo potete leggere solo in inglese o in cinese, se
nel
sapete
caso.
Il cinese, che è la sua lingua originale. Allora, un uomo passa le sue ultime due settimane di vita a leggere una serie di light novel pubblicate online, trashissime, e fatte per immedesimare il lettore nel protagonista. Il protagonista è infatti il sexy re del male, che dopo aver ucciso il suo maestro, da cui era stato tradito, crea un harem di una cinquantina di donne. E uccide mostri, si fa le donne, uccide mostri, si fa le donne. Questo è il libro. L'uomo, quindi il lettore, muore e scopre di essere entrato nel libro, nei panni del maestro del protagonista. A questo punto parte una lotta tra di lui, che cerca di cambiare gli avvenimenti della storia per non fare una fine tragica e molto dolorosa alle mani del protagonista, e il sistema di punti in cui è entrato, che vuole che lui segua la personalità deziosa, maleducata e tossica del personaggio originale. Le azioni del protagonista, però, cambieranno molto molto la storia. Allora, per la gente che inizia a leggere è ovvio il modo in cui viene cambiata la storia, però a voi non lo dico perché, no spoiler, magari volete entrarci. E, è un libro comico comunque.
Io lo leggerei.
Anch'io lo leggerei.
Nice. È The Scum Villains Self-Saving System.
Quante
di,
S.
Esatto, è di Mo Shang Tianxi. Se l'ho pronunciato bene, la mia migliore amica fa cinese, quindi secondo me in questo momento ha un fucile da cecchino puntato sulla mia fronte. E, no, è molto divertente e praticamente è molto metanarrativo perché il protagonista parla dei tropi letterari che si trova davanti perché è nel libro, quindi bellissimo. Vada Ceci.
Allora, Atom e Levana sono sposati da 30 anni e vivono in una piccola casa di campagna sotto le bombe di una guerra tra due paesi confinanti, a causa della quale hanno anche perso un figlio. Finalmente la guerra finisce, ma il nuovo confine passa in mezzo alla loro casa. E per andare dalla cucina al bagno bisogna mostrare il passaporto alla guardia che controlla giorno e notte la vita della coppia. Perfino il letto è diviso in due e per trovare un momento di intimità i due protagonisti vi si devono nascondere sotto nei pochi momenti in cui la guardia è distratta. Quindi c'è la vita di questi due sposi che vivono all'interno di una casa dove c'è questo confine.
Ma è comico? Oh.
No, non è tragico comunque. No. Cioè, non lo definirei esattamente comico, però non ha una vena di tragicità.
Ok, no.
Non lo definirei tragico.
Perché se il punto non è giocare sulla comicità di una cosa così...
Sì.
Ah, ok. No, allora sì, mi sembra abbastanza carino.
Poi,
se non ci fosse comicità, starei tutto il tempo irritata del tipo... Mi dà fastidio questo libro. Però...
Allora, devo dire che è un libro, non dico il titolo, ma è un libricino molto piccolo teatrale. E l'ho letto tipo 4 anni fa, quindi non ho i ricordi estremamente nitidi. Però okay. Mi ricordo che mi era piaciuto molto. E se non ero sia una vena molto comica, cioè non è sicuramente un libro tragico. Okay. No, no.
No, Cecilia sta mettendo le mani avanti così tanto
no,
perché
esatto.
Di solito i suoi libri sono tutti tragici.
No, questo
comunque.
Non lo è.
Io non so se lo leggerei perché mi verrebbe veramente un esaurimento nervoso, probabilmente.
Perché?
Non lo so, per questa cosa della guardia, che devono fare tutto di nascosto, che sono divise.
Ma
cioè,
è
no.
Simpatico, molto simpatico.
Vabbè. Non lo so, ci penserei, ci dovrei pensare. Titolo?
Scusate, Dall'altra parte di Dorfman.
Ok. Ora, domanda. E se i ladri vi rubassero tutto, persino la moquette? È quello che accade ai coniugi random che, tornati da una serata passata in teatro, scoprono di aver subito un furto nel loro appartamento. La loro casa è stata completamente svuotata. I ladri hanno rubato qualunque cosa, persino la carta igienica. È palese che non può trattarsi di un semplice furto. E la libita vittima, un avvocato londinese agitato e pedante, ha tutto il diritto di pensare ad una beffa del destino o a una nuova formula di Candid Camera. Travolti da una realtà truce ed idiota, l'avvocato e la sua spenta consorte si trovano ad affrontare un rompicapo di comica suspense, dal quale schizzano fuori colpi di scena turbinosi, mentre il lettore viene guidato verso un'esilerante catarsi di rara crudeltà.
Non lo so, non credo...
Allora, preciso una cosa, è un libricino brevissimo.
Ok, 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 ok. Vabbè, se è un libricino brevissimo così, forse, però non, cioè, non mi ha ispirato allora tantissimo, ecco.
No, a me sì, a me piace che parte proprio come comico, partendo da una situazione un po' seria, ma chiaramente irrazionale, e quindi sì, lo leggerai, soprattutto se è breve.
Nudi e crudi di Alan Bennett.
Ok, me lo segno. Okay. Allora, vogliamo mandare la canzone dopo fare l'ultimissimo round di saluti? Perfetto. Gaia vuole mandare lei?
Sì, The Killers, Mr. Brightside. Ed eccoci tornati per l'ultima parte di questa seconda parte della puntata.
La terza parte della seconda parte della 19ª puntata della quinta stagione di Intermia.
Mamma mia, come siamo precise.
Non so se è la 19ª.
Ah, ok.
E sono io che carico le puntate e metto il numero, quindi è un po' grave questa cosa in realtà.
It's ok, possiamo congedarti tutto.
Grazie.
A te.
Solo
grazie.
Perché sei tu.
Solo esatto. Perché sono l'unica che, sa fare regia in questo programma.
Già.
Triste ma vero.
Vai Ele.
La prima trama dell'ultima parte l'ho compressa moltissimo perché pensavo di sostituirla a Emma, cosa che forse avrei dovuto fare, però ve la dico comunque. Allora, questa è una graphic novel. Un uomo sulla trentina ha una crisi esistenziale. La sua vita è cambiata e ci sono molti più problemi. In diversi momenti pseudo-schizofrenici ha un dialogo anche con la sua coscienza che cerca di fargli capire che non solo lui ha problemi nella vita.
A me piace.
Sì. Leggerei.
È l'elenco telefonico degli accolli di Zero Calcare.
Ah, bello.
Infatti volevo essere per la prima parte perché volevo capire se capivate che i diversi momenti pseudo-schizofrenici del dialogo con la coscienza erano lui che parla con l'armadillo.
Vabbè, no, infatti. Però sì, lo leggerei. Allora,
è quello che ti ho prestato, quindi sì, spero che tu lo legga effettivamente.
Sì, perché lei mi presta i libri, poi io...
Poi lei se ne è dimenticata. Vabbè. Però ti piacciono sempre, quindi...
Sì, no, devo dire che lei è una grandissima consigliatrice, consiglia sempre molto bene. Bene, allora, arriva la sposa giovane, ma lo sposo non c'è. È in Inghilterra. E allora si prospetta questo scenario di infinita attesa, attesa che la sposa giovane vive all'interno della strana famiglia del futuro sposo. Lo zio dorme sempre, la figlia è di una bellezza incredibile ma zoppa, il padre ha un problema al cuore e bisogna stare attenti perché ogni cosa troppo forte per lui potrebbe essere mortale.
Come per me.
E poi, tutti hanno una paura immensa di un'unica cosa, non dirò il perché lo scoprirete se lo leggerete, la notte.
Cioè, tutti hanno paura di una cosa che non vi dirò qual è, poi hai detto la notte.
No, non vi dico perché.
Ah, però ho paura della notte.
Ah, ok. Okay.
Sì, lo leggerei.
No, io no. La prima parte mi ha messo l'angoscia.
Io lo sapevo assolutamente che l'esito era questo. Ed è bello perché sapete di chi è questo libro, l'ho messo apposta.
Di Baricco?
Sì.
Ti odio.
Bello.
Però sono molto contenta di aver detto di no, perché se per caso avessi detto di sì,
coerente
per sbaglio a Baricco, avrei fatto Seppuku, si chiama Seppuku, il suicidio giapponese, l'avrei fatto.
Comunque la sposa giovane di Baricco.
Bene, ora, ultimo libro. Due coppie si incontrano casualmente nella torrida atmosfera di una città di mare. Facilmente ravvisabile in Venezia, ma questa è una teoria mia. Mary e Colin, turisti inglesi legati da un tranquillo rapporto in cui il piacere stava soprattutto nell'amichevole mancanza di fretta, nella familiarità dei rituali e delle procedure, si imbattono in un personaggio inquietante, Robert. Dai monologhi di lui emerge un passato di sottomissione nei confronti del padre e di sottili crudeltà domestiche. Caroline, la fragile moglie di Robert, che sembra votata all'autodistruzione, è il quarto personaggio del romanzo e su di lei aleggia un presentimento. Prigioniera, più che padrona, della casa in cui si preparano agli ospiti cortesie speciali.
Io non ho capito un cazzo.
Anch'io ho capito poco.
Ci sono queste due coppie. Una di queste due coppie va in vacanza, ok, a Venezia. Okay. Incontra Robert. Robert va lì e dice: oh raga, siete inglesi anche voi, dai che parliamo, okay. Mi esercito
con nazionali, sì. Viva il Thai biscotti.
La prima sera Robert fa a questa coppia un pippone immenso su tutti i suoi traumi, così loro dicono: ok, ti ho conosciuto oggi, un po' meno, non mi interessa così tanto. Esatto. Vanno a dormire, il giorno dopo incontrano Robert nel loro hotel che gli dice: oh, mi sono reso conto che ieri effettivamente ho sgravato, vi invito a cena. E loro dicono: vabbè, no, carino, comunque che ci invita, va bene, veniamo. Vanno in questa casa e incontrano Caroline o Coraline, no, Caroline, la moglie di Robert, ok, che è comunque tutta strana, ok? Vanno a dormire, si risvegliano completamente nudi, cercano qualcosa per coprirsi e alla fine scoprono che i loro vestiti sono stati lavati e perfettamente piegati da questa Caroline, che non riesce manco a stare in piedi, però i vestiti glieli ha lavati, ok? C'è tutta una serie di robe stranissime, tutta una serie di vicissitudini che sono troppo lunghe, non vi sto qui a spiegare anche perché sono molto interessanti. Alla fine il tutto è che riservano delle cortesie speciali agli ospiti. È un thriller molto breve.
Ok.
Allora, se mi dovessi basare sulla trama di prima, no, però adesso devo dire che mi hai convinto, quindi sì.
Ok, io dico sempre che non sono molto amante dei thriller, quindi ti faccio solo una domanda per capire se leggerlo. C'è almeno un'orgia in cui ci sono tutti e quattro?
No.
No, allora non lo leggo.
Mamma mia.
No, comunque non l'avrei letto in ogni caso, perché io i thriller, boh, non mi vanno giù purtroppo.
E questo si chiama Cortesie per gli ospiti di Ian McEwan.
Ah, di McEwan.
Sì.
Ok, non lo conoscevo. Vedi che allora mi riconfermo anch'io.
Fantastico.
Abbiamo finito. Sì, voglio fare un saluto finale. Saluto mio papà che ci ascolta sempre, che oggi compie 60 anni.
Auguri!
Mega festa.
Auguri. Bene.
Basta.
No, vabbè, ovviamente seguiteci. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, quelli nuovi, quelli vecchi e quelli casuali. Seguiteci su Instagram.
Quelli casuali mi mancava, devo dire,
vabbè,
ma mi piace.
Sì, quelli che magari fanno
quelli che hanno ascoltato
listening.
Solo questa puntata.
Esatto, esattamente.
Salutiamo solo voi.
Solo voi. Seguiteci su Instagram, @interline_radiostatale. Noi siamo in live ogni mercoledì dalle 12 alle 13. La puntata viene caricata ogni venerdì alle 14 su Spotify, su tutti gli altri programmi in cui si caricano podcast. E vi aspettiamo settimana prossima.
Settimana prossima vuoi introdurre Ceci cosa faremo?
Ok, ci sarà un'intervista speciale perché intervisteremo l'editore e fondatore della casa editrice People, che si chiama Stefano Catone.
Quindi grazie mille di averci ascoltato live. Se siete appunto live, questa è No Body No Crime di Taylor Swift.
Bye.